arrivare prima.
Bene, allora ripartiamo. Abbiamo completato la lettura del terzo discorso di Mosè, terzo discorso in realtà una sezione articolata, una prima componente di carattere propriamente discorsivo, l'oggi dell'alleanza in terra di Moab, che è l'alleanza di sempre, ma oggi, per coloro che entreranno nella terra, un secondo elemento di carattere narrativo, Mosè che in procinto ormai di morire affida competenze a Giosuè da prima, ai Leviti in quanto depositari della Torah e coloro che saranno impegnati a custodirla e a commentarla e a sviluppare l'impegno catechetico di cui il popolo avrà bisogno, ma soprattutto l'attenzione si è concentrata sul cantico di Mosè, terzo elemento di questa composizione che costituisce il cosiddetto terzo discorso di Mosè. Capitolo 32, leggevamo una settimana fa un momento davvero straordinariamente fecondo di quella testimonianza che Mosè lascia alla sua gente come estremo testamento, ed è un testamento che è già in grado di annunciare quali potenze di riconciliazione il popolo sperimenterà nella misericordia del Signore, laddove già Mosè è in grado di intuire e a suo modo già denunciare la mancata corrispondenza agli impegni dell'alleanza, all'osservanza della legge. La legge è necessarissima per alimentare una pedagogia che dovrà accompagnare il popolo nel corso della sua vicenda, ma la legge denuncerà il fallimento, ma il cantico conserverà l'eco di quel segreto che Mosè stesso ha auscultato nel cuore di Dio, di là dove proviene la rivelazione di una volontà d'amore che è antecedente a tutto, vittoriosa su tutto, in un processo di riconciliazione e di conversione che proprio nella eco di questo cantico terrà il popolo impegnato nel corso della sua storia futura. Terzo canto, terzo discorso. Adesso il quarto e ultimo discorso. Siamo giunti al capitolo 32, versetto 48. E da qui si arriva alla fine del libro, sono i capitoli 33 e 34 quelli che stanno davanti a noi. Questo cosiddetto quarto discorso di Mosè va subito colto nella sua caratteristica fondamentale. Abbiamo a che fare con due pagine di impianto narrativo che fanno da cornice a quello che possiamo considerare un discorso vero e proprio di Mosè, ma un discorso che si sviluppa nella forma di una benedizione rivolta a tutte le tribù di Israele. Primo svolgimento di carattere narrativo qui alla fine del capitolo 32, dal versetto 48. Le benedizioni che seguono nel capitolo 33, per arrivare quello svolgimento di carattere narrativo che coincide con il capitolo 34 che poi tutto il libro, ma i due elementi di carattere narrativo, le due componenti di questa sezione fanno da cornice alla serie delle benedizioni che Mosè proclama alla maniera del suo ultimo testamento. Leggiamo, versetto 48. In quello stesso giorno il Signore disse a Mosè. Notate che tutto quello che leggiamo nel libro del Deuteronomio avviene in un giorno, tutto avviene in quello stesso giorno. Dall'inizio Mosè sviluppa il suo insegnamento, la sua comunicazione, la sua catechesi, un discorso dopo l'altro, senza soluzione di continuità, e in quello stesso giorno avviene anche la morte di Mosè, nel senso che si ritira sulla montagna e non si sa più niente di lui. Dunque, in quello stesso giorno, e questo significa anche che tutti i discorsi di Mosè che abbiamo già letto con una certa fatica nelle pagine precedenti si inseriscono nel contesto di quella stessa giornata che segna l'incontro con la morte per Mosè. Dunque tutto acquista una prospettiva testamentaria. Peraltro a questo atto di obbedienza alla morte che gli viene prospettata con estrema chiarezza dal Signore, Mosè già faceva affidamento fin dal primo discorso, nelle prime pagine che leggevamo a suo tempo. In realtà di questa prospettiva che impone a Mosè la obbedienza alla morte prima di entrare, senza entrare nella terra, già si parlava fin dal libro dei numeri. Tutta una generazione è venuta meno nel deserto. Ed ecco, anche Mosè condivide la sorte della sua generazione, per quanto nel libro del Deuteronomio non emerge mai in maniera chiara e persuasiva il fatto che Mosè condivida la colpa dei suoi compagni e quindi questo morire di Mosè prima di entrare nella terra e senza entrare in essa ha tutte le caratteristiche di un atto estremo di solidarietà, di pura solidarietà. È come un'immagine che fa da premessa a quella che sarà nella pienezza dei tempi la condivisione della morte degli uomini peccatori da parte di quel figlio innocente che per un puro motivo di solidarietà fa sua la morte dei peccatori. E dunque tutto in questa prospettiva, Mosè sta per morire e Mosè proprio in questo contesto ha sviluppato questo ampio testamento che costituisce poi la sua eredità preziosissima che consentirà al popolo di affrontare il passaggio del fiume, l'ingresso nella terra, l'inserimento nella terra e tutte le vicissitudini della storia futura, accompagnato da quel insegnamento che sarà costante motivo di discernimento e di interpretazione della legge, il fondamento dell'alleanza con il Signore, e in più adesso vedete si è aggiunta l'eco del cantico. In quello stesso giorno il Signore disse a Mosè: sali su questo monte degli Abarim, sul monte Nebo, che è nel paese di Moab, di fronte a Gerico. Gerico sta dall'altra parte del fiume. E mira il paese di Canaan, che io do in possesso agli israeliti. Ecco, Mosè deve salire sulla montagna e da lì avrà modo di rivolgere uno sguardo panoramico alla terra. Il giorno della salita sul monte, là dove è prevista la sua morte, è il giorno della visione, che Mosè esclude l'ingresso nella terra, sta in contrapposizione all'ipotesi, peraltro auspicabile, di entrare nella terra, ma non entrerà, ed invece vedrà. E questa visione, in realtà, vedete, mentre segna l'esperienza sconcertante, paradossale, drammatica, possiamo considerare noi, di una meta non raggiunta dopo tutto l'impegno che Mosè ha dedicato a questa impresa, in realtà questa visione che sostituisce l'ingresso, si oppone all'ingresso, in realtà, vedete, fa di Mosè il testimone di una relazione con la terra che non è esattamente testimonianza di una delusione, non raggiunge la meta, ma è testimonianza di un superamento di quella stessa meta in vista di un incontro con il Dio vivente in una pienezza di relazioni che trasformano il significato in se stesso della morte di Mosè, dove quel suo morire non è un morire nel senso che non ha raggiunto la meta, e quindi può vedere, sì, ma la visione che sta lì a dimostrare che non ce l'ha fatta, perché altri entreranno, ma in quel suo morire è messo in grado, ed ecco il significato autentico di questa visione che si prospetta per lui, è messo in grado di entrare in una relazione con il mistero del Dio vivente, che in realtà spalanca per lui le possibilità di relazioni nuove con tutto l'ambiente, il creato, tutto ciò che esiste nel tempo e nello spazio. È un modo di vedere, vedete, che già prelude quel linguaggio che nella pienezza della rivelazione, finalmente nel linguaggio neotestamentario, tornerà più che mai adeguato a esprimere la pienezza della vita risorta, della vita passata attraverso la morte, della vita che entra nella visione. E il posto panoramico è emblematico a questo riguardo, perché da quella montagna Mosè avrà modo di osservare uno scenario molto ampio, ma è uno scenario che in sé per sé comunque rimane limitato, ma ha il valore di una proiezione aperta sulla scena del mondo, nella totalità delle sue componenti, nella molteplicità degli eventi, in modo da far del suo morire un accesso alla pienezza del disegno secondo le intenzioni di Dio, creatore di tutto. Allora, qui vedete, mira il paese di Canaan, ecco, vedi, che io do in possesso agli israeliti, dunque a loro che entreranno. Tu morirai sul monte sul quale stai per salire e sarai riunito ai tuoi antenati, come Aaron e tuo fratello è morto sul monte Or ed è stato riunito ai suoi antenati, quel che leggevamo nel libro dei Numeri nel capitolo 20. Dunque adesso tu salirai, vedrai, ma non entrerai nella terra. C'è il richiamo alla morte di Aaron, che è già, vedete, un richiamo che fornisce a noi un'indicazione molto opportuna a riguardo di quello che a modo mio vi stavo dicendo poco fa, perché subito Aaron è citato come tuo fratello. Dunque la morte che si prospetta per Mosè viene già impostata come una conferma di fraternità, non come una rottura di rapporti, ma come un'instaurazione e per certi versi un recupero di rapporti fraterni, di rapporti di comunione, comunione vitale, rapporti aperti attraverso il caso di Aronne, ma aperti su orizzonti universali. E dunque qui il versetto 51 e il versetto 52 aggiungono: perché siete stati infedeli? Il caso di Aronne ci è noto. Nel libro del Deuteronomio, vi dicevo poco fa e ribadisco, non si dice mai esattamente che Mosè sia stato infedele. Nel libro dei Numeri si parla di questa infedeltà di Mosè, laddove non ha corrisposto adeguatamente alla santità del Signore in quella località che poi si chiama Meribah, il luogo della contestazione, ma nel libro di Deuteronomio di tutto questo non si parla. Qui vedete alla fine di tutto questa notizia che spunta come quasi una necessità di ordine logico nella narrazione dei fatti, senza darne una motivazione. Il caso di Aronne è diverso, sappiamo di Aronne come si è trovato esposto a situazioni nelle quali, in base alla richiesta popolare, ha ceduto a rendersi disponibili per culti idolatrici e così via. Il versetto 51 comunque adesso dice: perché siete stati infedeli verso di me in mezzo agli israeliti alle acque di Meribah di Kades nel deserto di Sin, perché non avete manifestato la mia santità, quel che leggiamo nel libro dei Numeri, ma nel nostro libro non se n'è parlato. Tu vedrai il paese davanti a te, ecco la visione, ma là, nel paese che io sto per dare agli israeliti, tu non entrerai. Se a Mosè capita questo è perché è vincolato da un rapporto di fraternità indissolubile con Aronne, ma con tutti gli altri della sua generazione e con tutti gli altri che sono stati condotti alle conseguenze dei loro tradimenti, dei loro fallimenti, delle loro mancate risposte agli impegni dell'alleanza, e Mosè muore per un motivo di solidarietà con la sorte di un fratello, con la sorte del popolo, con la sorte di ogni uomo che muore, ed è in questa comunione di mortali che Mosè è in grado di testimoniare il valore di un vincolo di fraternità che è vitale e che non muore. Allora, ecco qui, dal versetto 1 del capitolo 33 adesso la benedizione di Mosè è il suo vero e proprio testamento. Testamento, vedete, nel senso che Giacobbe adesso ha da rivolgere a ciascuna tribù una benedizione che poi è collegata con l'identità di quella tribù, così come si è inserita nella storia di Israele con le sue particolari caratteristiche, in quel particolare lembo del territorio, sempre naturalmente tenendo conto del progenitore di ciascuna delle 12 tribù, il progenitore, il figlio di Giacobbe che porta quel nome che poi viene trasmesso alla tribù. E dunque Mosè coglie qui, in questo elenco di benedizioni, ciò che è prerogativa della vocazione particolare di ogni tribù. E questo suo modo di benedire è un modo di augurare ad ogni tribù di portare a compimento quella particolare vocazione che le è stata assegnata, quel particolare dono che la caratterizza. In questa serie di benedizioni non ci sono rimproveri per nessuno. In realtà le tribù sono 12. Qui è scomparsa la tribù di Simeone, ma questo è un altro discorso, perché sappiamo che Giuseppe è presente nella serie delle benedizioni attraverso i due figli, Manasse ed Efraim. Sono 12, non c'è Simeone. Sarebbe utile anche tener conto di come Mosè già vede la collocazione di queste tribù sulla terra, su quel lembo di territorio che si chiama terra di Canaan, che poi è la terra di Israele, che è la terra della promessa, che è la terra dell'eredità, che è la terra della benedizione. E dunque le cartine possono aiutarci. Io adesso non ho portato una cartina, come dire, così utile per uno sguardo condiviso. Comunque sia, adesso leggiamo. Tenete presente che alla fine del libro della Genesi, capitolo 49, Giacobbe moribondo, anche egli pronuncia benedizioni che hanno le caratteristiche di un testamento, con delle caratteristiche particolari dovute al fatto che Giacobbe effettivamente è il padre. Mosè non è il padre. Giacobbe è il padre e lascia in eredità ai suoi figli. E allora, capitolo 49 del Genesi, ecco, ogni tribù viene richiamata a quello che sarà il proprio compito storico. Nel caso di Mosè, ripeto, che non è padre, è invece proprio il valore profetico delle benedizioni che egli pronuncia, in quanto Mosè sta rendendo testimonianza al valore proprio di quelle diverse vocazioni che sono state assegnate alle diverse tribù. Non è il momento in cui Mosè lascia, come un genitore che lascia in eredità qualcosa di suo, e allora i figli poi se ne divideranno le parti. Mosè è colui che, mentre benedice, sta discernendo profeticamente, con una luce carismatica, il valore di ogni singola vocazione nella diversità, che comunque diventa una ricchezza da cui dipende l'articolazione della vita comunitaria nel popolo dell'Alleanza. L'elenco delle benedizioni è inserito all'interno di due composizioni inniche. La prima, qui adesso, dal versetto 1 al versetto 5 del capitolo 33, poi comincia l'elenco delle benedizioni. Alla fine del capitolo 33 incontreremo un altro sviluppo di carattere innico, sarà dai versetti 26 al versetto 29. Allora leggiamo. Ecco la benedizione con la quale Mosè, uomo di Dio, benedisse gli israeliti prima di morire. Benedisse gli israeliti prima di morire, in vista della morte. E questa sottolineatura non sta semplicemente ripetendo una notizia che già conosciamo, ma in questa benedizione Mosè sta trasmettendo il frutto di un discernimento profetico che rende testimonianza a dei doni di Dio che sono come dire, portatori di una istanza vitale che è più forte della morte. I doni che vengono da Dio e che qui vengono individuati come oggetto della benedizione da parte di Mosè sono da parte sua, che va incontro alla morte, sono testimonianze di quel che in ogni vocazione donata da Dio è un valore che rimane, che vince la morte, che attraversa anche la soglia della morte. Mosè si prepara a morire e allora benedice. E qui dice, ecco qui il versetto 2, vedete, fino al versetto 5, questo svolgimento innico, come già vi dicevo, che leggo subito. Il Signore è venuto dal Sinai, è spuntato per loro dal Seir, la regione meridionale. Il Signore viene, una marcia grandiosa, questo è il Sinai, monte della, dove il Signore si è manifestato ponendo il fondamento dell'alleanza. Seir è la montagna meridionale, è apparso dal monte Paran, è arrivato a Meribah di Kades, dal suo meridione fino alle pendici. Quell'alleanza che fu sancita allora qui viene contemplata da Mosè come uno splendore luminoso in espansione. Qui i riferimenti di carattere geografico hanno un valore, come dire, scenografico. Ecco, per dire che quella alleanza che fu sancita allora è portatrice di una volontà di comunione. Il mistero di Dio così si è presentato, si è rivelato e ha realizzato il suo progetto, una volontà di comunione che supera tutti i limiti di spazio e di tempo, e supera anche quel limite nelle misure temporali che sono adeguate alla nostra condizione umana, quei limiti che obbediscono alla morte. Dunque, il Signore è venuto e insiste. Certo, egli ama i popoli. I popoli qui sono da intendere le tribù, popoli. Egli ama i popoli. Tutti i suoi santi sono nelle tue mani, mentre essi, accampati ai tuoi piedi, ricevono le tue parole. Una legge ci ha ordinato Mosè, un'eredità è l'assemblea di Giacobbe. Dunque, qui vedete come è Mosè che sta proclamando questo inno, e ci sono già altre voci che si sovrappongono, contrappuntano alla voce di Mosè. Tutti i tuoi santi sono nelle tue mani, ecco, è la realtà di Israele che appartiene al Dio vivente nel contesto dell'alleanza, mentre essi accampati ai tuoi piedi ricevono le tue parole. Il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, e una legge ci ha ordinato Mosè. Vedete che qui il versetto 4 parla di Mosè, nel senso che Mosè è un interlocutore che viene individuato come lo strumento di cui il Signore si è servito per comunicare la legge al suo popolo. Ma quando qui leggo una legge ci ha ordinato Mosè, a noi, a chi? all'assemblea di Giacobbe, è l'assemblea che in qualche modo già fa eco alle benedizioni di Mosè, e Mosè che proclama adesso il suo canto di lode, ed è già una eco che accompagna, riconoscendo in lui lo strumento mediante il quale il Signore ha posto il fondamento dell'alleanza con Israele. E vedete, alleanza vuol dire una relazione d'amore. Il versetto 3 dice: il Signore certamente ama i popoli, certo, una relazione d'amore, una comunione vitale nella gratuità dell'amore con tutte le tribù di Israele, tramite il dono della legge che fu sistemato a suo tempo come fondamento di quella relazione, e Mosè è stato a suo tempo strumento mediatore di tutto questo e viene come tale riconosciuto e celebrato. E lui è Mosè che ci ha trasmesso quella legge, che rimane come conferma indelebile dell'amore con cui il Signore si è rivelato e dell'amore per cui il Signore ci ha coinvolti in una indissolubile comunione con Lui. E quindi ecco il versetto 5: vi fu un re in Yeshurun. Sappiamo già, abbiamo incontrato questo nomignolo, Yeshurun, è un vesseggiativo, è il popolo con cui il Signore ha fatto alleanza, ma è un'espressione affettuosissima. Gli fu un re in Yeshurun quando si radunarono i capi del popolo tutte insieme, le tribù di Israele. Ecco, questo re, vedete, è il Signore, è la regalità del Signore, è una regalità che non schiaccia, che non opprime, che non esercita il dominio per il gusto di far valere la sua potenza. Vedete, questa regalità del Signore nella immensità smisurata della sua misteriosa pienezza di vita, si prende cura, coccola, accarezza, vezzeggia un popolo di viandanti appena appena accampati sulla sponda di un fiume, come è Israele. Yeshurun, si radunarono i capi del popolo, tutte insieme le tribù di Israele. Ecco, in questa condizione che manifesta in maniera così evidente la precarietà del nostro vissuto, le condizioni di spazio e di tempo che ci ridimensionano puntualmente e ci danno di noi stessi l'immagine di viandanti ancora lontani dalla dimora di cui avremmo bisogno. E d'altra parte, vedete, in questo contesto il re, il sovrano, il santo, il vivente ci accarezza come un bambino preso in braccio. Ed ecco, Mosè adesso prosegue. La prima benedizione è indirizzata a Ruben, versetto 6. Ruben è il primogenito di Giacobbe. Viva Ruben e non muoia, perché sono pochi i suoi uomini. Tutto qui, vedete, versetto 6. Ma notate che di Ruben noi sappiamo che la tribù si è attestata in quella regione che sta a oriente del Giordano. Questo vale anche per la tribù di Gad, per metà della tribù di Manasse. C'è tutta una problematica che a suo tempo abbiamo chiarito. E coloro che si insediarono in quei territori, che sono estranei di per sé, che sono geograficamente esterni alla terra della promessa, in realtà poi si trovarono coinvolte in situazioni per cui progressivamente quelle tribù vennero assorbite dalle popolazioni circostanti. Ma qui vedete, al proposito di Ruben non c'è nessun rimprovero, tra l'altro Ruben poi compì un atto quanto mai increscioso nel momento in cui si unì con una concubina del padre. Nel libro della Genesi, nel capitolo 35, ma viva Ruben e non muoia. Dunque, il primogenito, per quanto sia in fase di estinzione, e Mosè nella sua preghiera di intercessione anche a lui rivolge un augurio semplice ma sincero, benché siano pochi i suoi uomini. Dopodiché la seconda benedizione riguarda Giuda. E qui notate che nella sede delle benedizioni il riferimento a Giuda non emerge in maniera particolarmente vistosa. Nel capitolo 49, nelle benedizioni che Giacobbe morente rivolge ai suoi figli, a Giuda certamente conferito un'attenzione particolare. Qui c'è di mezzo, vedete, tutto un progressivo chiarimento che ha coinvolto le coscienze dei fedeli nel popolo di Israele nel corso dei secoli, nel corso di una lunga storia, ed è nel corso di quella storia che poi man mano è maturata anche la consapevolezza circa il valore emergente e determinante della tribù di Giuda. Ma appunto questi sono testi molto antichi, e quindi gli studiosi poi si divertono, si fa per dire, no? A ricostruire i vari passaggi e a mettere i testi al loro posto nel corso di una storia dove man mano certe acquisizioni di ordine pastorale, teologico e morale sono maturate. Allora qui a proposito di Giuda dice: ascolta Signore la voce di Giuda e riconducilo verso il suo popolo. Interessante, è come se Mosè considerasse Giuda in una posizione marginale. Giuda è tribù meridionale, più a sud di Giuda c'è la tribù di Simeone, che poi verrà presto assorbita nella stessa tribù di Giuda. E questo è anche il motivo per cui di Simeone qui nemmeno più si parla. Giuda, la tribù meridionale, ma se le cose vengono scrutate a partire da una posizione settentrionale, la tribù di Giuda appare marginale. Ma viene riconosciuto il valore di questa tribù con l'incoraggiamento a rendersi partecipe in pienezza della comunione che congiunge tutte le tribù all'interno di una unità indissolubile. È vero che poi nel corso dei secoli le tribù saranno sempre segnate da questa tensione tra le grandi tribù del nord e le tribù meridionali, che poi praticamente, come vi dicevo, coincidono con la tribù di Giuda. Israele e Giuda, Giuda e Israele, si usa questa terminologia per indicare tutto Israele, ma la tribù di Giuda è così. È vero che a un certo punto, come voi ricordate, dopo Salomone in poi, saranno due regni, il regno di Israele a nord e il regno di Giuda a sud, e storie che poi avranno tutto un loro sviluppo e anche determineranno l'impatto con eventi drammatici. Comunque sia, qui non si può fare a meno di Giuda, ecco, uno sguardo proveniente da qualcuno che osserva la scena e le vicende storiche da una posizione settentrionale, vi dicevo. Ascolta, Signore, la voce di Giuda, riconducilo verso il suo popolo. La sua mano difenderà la sua causa e tu sarai l'aiuto contro i suoi avversari. Dunque una benedizione per Giuda. Perché non si può fare a meno di Giuda. Mosè qui anticipa quella che nel corso dei secoli che verranno sarà invece causa di tensioni, di incomprensioni, addirittura di conflitti. Come è possibile che Giuda non si metta a disposizione del popolo e contribuisca in maniera determinante alla edificazione comunitaria? Non si può fare a meno di lui. Giuda, ecco, benedetto. La terza benedizione è rivolta alla tribù di Levi, e vedete qui con un solo colpo d'occhio vi rendete conto che sono dedicati alla tribù di Levi diversi versetti, si arriverà fino al versetto 11. E la tribù di Levi ha delle caratteristiche tutte sue, come sappiamo, abbiamo a che fare con coloro che svolgeranno una funzione di servizio liturgico a vari livelli, il livello poi più sofisticato e più prestigioso è quello riservato ai sacerdoti, discendenti di Aronne, tribù di Levi, ma anche Mosè è un levita, anche Mosè. E comunque i leviti vengono adesso benedetti in questi termini: da Levi i tuoi tumim e i tuoi urim, all'uomo a te fedele. Dunque la tribù di Levi è segnalata da Mosè come espressione di una particolare fedeltà, quello che leggiamo a suo tempo nei momenti in cui Mosè è in conflitto con popolo accampato nel deserto, ma già accampato ai piedi del Sinai, quando il popolo protesta, quando il popolo addirittura si dedica a culti idolatrici, il vitello d'oro, il torello d'oro, ricordate bene, e Mosè interviene sostenuto, accompagnato dalla tribù di Levi, che a questo proposito dimostra a più riprese una intransigenza particolarmente appassionata. E vedete alla tribù di Levi, ecco qui gli Urim e Tumim, che sono un attrezzo liturgico, noi diremmo paraliturgico, che serve a individuare la volontà di Dio. Ci si rivolge agli addetti a questo servizio per chiedere aiuto nel discernimento di quelle che man mano si presentano come le scelte necessarie. E allora questi oggettini si muovono in quel contenitore che i leviti sanno manovrare, si trova un aiuto, si riceve l'aiuto necessario. E questo è compito dei leviti, è un compito, vedete, che conferisce loro una responsabilità particolare, ma anche li contiene dentro a una organizzazione della vita particolarmente rigorosa. Tant'è vero, vedete, quei figli di Levi che tu hai messo alla prova a Massa, per cui hai litigato presso le acque di Meribah, a lui, Levi, che dice del padre e della madre io non li ho visti, vedete, il coraggio di una solitudine particolarmente severa a cui i leviti sono costretti. Appunto i legami, anche i legami familiari primari, vengono ridimensionati in obbedienza al servizio, per cui i leviti debbono mantenersi in una condizione di inappuntabile coerenza e purità. E dunque coloro che colui che è Levi al singolare, ma sono i leviti, colui che non riconosce i suoi fratelli ignora i suoi figli, dunque una condizione di vita davvero li mette costantemente alla prova per come interviene ridimensionando rapporti così importanti per la vita come sono quelli qui richiamati. E d'altra parte una prontezza sollecita e intransigente nell'intervenire in momenti in cui è il caso di Mosè che ha ricevuto soccorso da parte dei Leviti, ma è quello che sarà ancora in futuro, la custodia dei valori da cui dipende come beneficio davvero preziosissimo il mantenimento di un cammino coerente nella vita del popolo. E allora dice: essi osservarono la tua parola e custodirono la tua alleanza, insegnano i tuoi decreti a Giacobbe, la tua legge. C'è un compito didattico, tra l'altro ai Leviti Mosè ha assegnato il compito di custodire la Torah e di studiarla e commentarla. Naturalmente hanno un ruolo catechetico che si aggiunge a quello strettamente liturgico, ma che diventa anch'esso una componente del servizio per il quale sono consacrati i Leviti. Insegnano i tuoi decreti a Giacobbe, rileggo la tua legge a Israele, pongono l'incenso sotto le tue narici. Dunque, vedete, questo è un gesto riservato agli addetti al culto. È un sacrificio sul tuo altare, questo è riservato soltanto ai sacerdoti che possono avvicinarsi all'altare e celebrare i sacrifici. Benedici, Signore, il suo valore, gradisci il lavoro delle sue mani, benedizione per Levi, colpisci al fianco i suoi aggressori e i suoi nemici più non si rialzino. Come sappiamo, la tribù di Levi non ha un territorio, non ha una porzione di territorio, ci sono tante località disseminate in tutta la terra dove dimorano i Leviti, che poi svolgono le loro attività a turno nel riferimento al santuario, per quanto riguarda le attività liturgiche in contesti più periferici, per quanto riguarda altri impegni. Quando qui si parla dell'incenso, vedete, c'è di mezzo il richiamo al culto, il culto che ha come sua espressione più importante la celebrazione dei sacrifici, dunque l'altare, e lì sono i sacerdoti. Ma l'incenso ha a che fare con il ministero della preghiera continua, su questo insiste con particolare impegno l'autore dei libri delle cronache di Esdra e di Neemia, il cronista, noi leggevamo forse qualche anno fa, la bruciatura dell'incenso, l'espressione sensibile e visibile di quella che è la continuità di una missione affidata ai Leviti per quel che riguarda l'esercizio della preghiera. E dunque tutto questo, vedete, conferisce a Levi una funzione preziosa, benedetta, ma nel quadro delle varie vocazioni assegnate alle diverse tribù, la tribù di Levi ha un suo ruolo che qui viene messo molto in evidenza. Con quella sottolineatura circa le difficoltà relazionali, circa le pene e le tribolazioni a questo riguardo che i Leviti devono affrontare, proprio per essere totalmente disponibili a quel servizio che attraverso l'accoglienza, attraverso la catechesi, attraverso l'attività liturgica, attraverso la preghiera continua, vale come promozione senz'altro importantissima e benefica più che mai, promozione della vita di tutto il popolo. E comunque sia, anche in questo caso, vedete, non è che qui a Levi si dice: ecco, questa è la tribù. Ogni tribù ha il suo valore e Mosè ci tiene a e apprezzare ciascuna tribù e conferire ad essa quella benedizione che qualifica la particolare vocazione di essa. Adesso la benedizione seguente è quella che investe Beniamino. Beniamino tribù, è l'ultima tribù che è entrata nella terra e si è inserita come alcuneo tra la tribù di Giuda a sud e la tribù di Efraim più a nord. Tribù di Beniamino. Beniamino è figlio di Rachele, la moglie amata da Giacobbe. Sono due mogli, sono le concubine, due mogli, Lia e Rachele. Rachele ha un figlio che si chiama Giuseppe e poi nascerà Beniamino, e Rachele muore partorendo Beniamino, nel Genesi capitolo 35. Beniamino. Ebbene, qui adesso leggiamo: prediletto del Signore Beniamino, è il piccolo della famiglia. È una predilezione che qui viene probabilmente messa in connessione col fatto che entrando nella terra al tempo di Giosuè, le tribù poi vengono dislocate nel territorio e l'arca santa viene sistemata in quel primo periodo a Silo. All'inizio del libro di Samuele, ricordate, l'arca santa è a Silo, lì Samuele viene dopo lo svezzamento condotto dalla madre Anna, e lì rimane Silo, a Silo l'arca santa è a Silo, è lì il sommo sacerdote, i suoi figli, l'apparato liturgico si svolgono, ma Silo è nel territorio di Beniamino. Allora probabilmente qui c'è un richiamo a questo particolare. Allora leggo ancora: prediletto del Signore Beniamino, abita tranquillo presso di lui. Dunque questo presso di lui sembra proprio alludere al sacramento della presenza che dal tempo del Sinai è costituito dall'arca santa che viene trasportata e poi di accampamento in accampamento costituisce il riferimento attorno a cui tutta l'organizzazione del popolo si sviluppa con tutte le sue caratteristiche, tribù accanto a tribù e anche con tutte le soluzioni originali del caso. Ma Beniamino, ecco, dice qui il versetto che sto leggendo: egli lo protegge sempre e tra le sue braccia dimora. Vedete, c'è una nota di predilezione che non disturba affatto il valore delle altre tribù, ma richiama la presenza del santuario a Silo, vi dicevo, qui traspare sullo sfondo di queste poche parole, ma in qualche modo vedete come il riconoscimento di quel particolare valore, forse non è il termine giusto, di quella particolare manifestazione di affetto con cui ci si rivolge al piccolo di casa, al piccolo della famiglia, che poi per altri versi può diventare anche un disturbatore della quiete familiare e anche un personaggio pericoloso. Questo è un altro discorso che però qui non emerge. Vedete, questa posizione di riposo nelle braccia del Signore. Egli lo protegge sempre, tra le sue braccia dimora, Beniamino. E questo non è motivo per invidiare. Ricordate che nella storia dei figli di Giacobbe a un certo punto l'invidia esplode, tant'è vero che Giuseppe figlio di Rachele, è stato venduto e trasferito in Egitto. Tutta quella vicenda terribile e grandiosa allo stesso tempo. Bene, qui Beniamino, però di Beniamino non si dice che poi diventa un petulante, invadente, prepotente, che approfitta della sua posizione per far valere diritti che non gli spettano, niente di tutto questo. Anche San Paolo della tribù di Beniamino, ricordate, lo dice lui stesso, della tribù di Beniamino, tra l'altro si chiama Saulo, e Saulo è il nome della tribù, il primo re, Saul, è un beniaminita, Saul. Allora qui dice, egli lo protegge sempre, tra le sue braccia dimora, e questa predilezione per Beniamino non è motivo di imbarazzo per gli altri, è motivo di conforto, fa piacere a tutti vederlo in braccio, riposare laddove il Signore ha posto la sua presenza sacramentale. La benedizione che segue riguarda Giuseppe, e Giuseppe in realtà è poi presente tramite le due figli, le due tribù di Efraim e di Manasse, che vengono menzionate alla fine del brano che adesso leggiamo. Vediamo di farcela, poi ripartiremo da qui. Abbiamo ancora un po' di strada da fare, ma poca, Benedetta dal Signore la sua terra, Giuseppe. Territorio affidato a Giuseppe attraverso i due figli, Efraim e Manasse, territorio centrale della terra della promessa. Efraim più a sud, Manasse più a nord, quella che oggi si chiama Samaria. Benedetta dal Signore la sua terra, dalla rugiada abbia il meglio dei cieli, dall'abisso disteso al di sotto, il meglio dei prodotti del sole, il meglio di ciò che germoglia ad ogni luna, la primizia dei monti antichi, il meglio dei colli eterni, il meglio della terra e di ciò che contiene, dunque è un'abbondanza inesauribile di beni prodotti da quella terra, naturalmente opportunamente, sapientemente coltivata, determinante l'acqua dall'alto e l'acqua dal basso, in ogni stagione, di anno in anno il riferimento al sole, e di mese in mese il riferimento alla luna, e dunque il meglio della terra e di ciò che contiene, il favore di colui che abitava nel roveto venga sul capo di Giuseppe. Ricordate, il roveto che arde non si consuma, Esodo capitolo 3, sulla testa del principe dei suoi fratelli. Qui viene considerato principe, in realtà il termine dice Nazir, il Nazir. E siamo rimandati alle pagine che leggiamo nel libro della Genesi, quando Giuseppe diventa niente meno che il gran visir del faraone in Egitto, e i fratelli sono devotamente rivolti verso di lui e scoprono di avere a che fare con il fratello che poi risolve tutti i problemi per loro. È il principe tra i suoi fratelli, vedete, ma in quel senso di colui che diventa non tanto il comandante rispetto ai fratelli, ma colui che diventa il rivelatore della fraternità. Le pagine nel libro della Genesi illustrano tutto questo. Come primogenito di toro, egli è d'aspetto maestoso, le sue corna sono di bufalo, con esse cozzerà contro i popoli tutti insieme sino ai confini della terra. Tali sono le miriadi di Efraim e tali le migliaia di Manasse, ecco i due figli di Giuseppe. Notate quel che leggiamo nel libro della Genesi, Manasse di per sé è primogenito, Efraim è secondogenito, però quando Giacobbe, il padre di Giuseppe, nonno, benedice, scambia i ruoli, e da quel momento Efraim assume un ruolo di rilevanza dominante su Manasse. Tant'è vero che qui si dice che Efraim, il termine usato miriadi vale 10 volte il termine usato per dire migliaia. Efraim di per sé sarebbe il figlio minore, ed invece, vedete, è espressione di una benedizione che comporta uno scarto positivo di 10 volte superiore a quello di Manasse. Notate bene che tutto questo afferma qui Mosè non per dire Efraim è stato fortunato chissà perché, e Manasse invece è stato sfortunato, e allora magari in famiglia chissà mai ci saranno rivendicazioni, ci saranno proteste, ci saranno rancori. No, lui dice che questa è la gratuità delle scelte di Dio. Ed ecco, in questa rivelazione di come Dio gratuitamente elargisce i suoi doni non c'è nessuna polemica, c'è il compiacimento di chi accoglie la benedizione di sua competenza e la mette a disposizione di tutti. Fermiamoci qua, sono le 5, no, 6 e mezzo. Sì, nelle Bibbie c'è una cartina, volevo portare una cartina.